Ave Maria, a voi tutti, bentrovati anche questa settimana al nostro consueto appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. Stiamo parlando dell'amore, della carità, che deve essere una fiamma sempre accesa nel cuore di ogni consacrato. E stiamo parlando nel corso di queste nostre puntate di come deve essere il nostro amore verso Dio, come dobbiamo amarlo. E abbiamo visto che il nostro amore deve avere tre caratteristiche. Dobbiamo amare con tutte le nostre facoltà, amare con tutte le nostre energie e amare fino al sacrificio totale. E nelle scorse puntate abbiamo esaminato i primi due elementi. Vogliamo ora parlare del terzo, cioè di questo amore che deve spingersi fino al sacrificio totale di noi stessi. Dobbiamo quindi avere grande coraggio di fronte al sacrificio. E il coraggio è il contrassegno delle anime che amano Dio, perché sono anime che affrontano ogni sacrificio per suo amore. Dice San Tommaso che è più facile agire fortemente che soffrire pazientemente. E difatti chi non ha ancora sofferto non ha dato a Dio la piena misura del suo amore. Difatti il dolore accettato con fortezza diventa prova, opera, sorgente di incomparabile amore. Per tutti i grandi innamorati di Gesù, la via del Calvario fu sempre la via regale dell'amore. E diceva Sant'Alfonso, e in particolare nella pratica di amare Gesù Cristo, questo libro da lui scritto, quando Dio fa gustare ad un'anima le dolcezze della sua divina presenza, tutte le sofferenze, tutte le ignominie, tutti i maltrattamenti degli uomini sono una consolazione. Le ingiustizie, le ignominie, le sofferenze sono un'occasione per dare a Dio una prova di puro amore e sono altrettanti alimenti che ravvivano la santa fiamma della carità. Quindi se vogliamo, che la fiamma della carità rimanga sempre accesa in noi, che non diminuisca, ma che sia sempre una fiamma ardente, ecco che dobbiamo alimentarla col sacrificio accettato pazientemente, con qualunque sacrificio. E dice Padre Colin che come una pianta aromatica, così deve essere religioso. Quindi più una pianta aromatica viene triturata, più ne esce profumo. C'è così un'anima, più viene triturata dalla sofferenza, dalla prova, più ne esce profumo d'amore. E dice ancora che cuori eroici sono i cuori stigmatizzati, cioè i cuori sofferenti. Il cuore di Gesù, sappiamo, è una fornace ardente di carità. Ebbene, questa fornace ardente di carità, questo cuore di Cristo non è forse un cuore sanguinante, coronato di spine e sormontato dalla croce? Il cuore della Madre sua e Madre nostra, la Vergine, non è forse un cuore trapassato dalle sette spade del dolore? Ebbene, la qualità del nostro amore si manifesta proprio nella nostra conformità a Cristo e a Maria nel dolore. Si manifesta nella nostra vigorosa robustezza, nella forza di resistenza di fronte al dolore. Chi accetta la sofferenza senza lamentarsi o ribellarsi, che addirittura, ecco, e questo lo troviamo nei santi, l'accetta con gioia, sa che cosa vuol dire amare. Quando si arriva alla gioia nella sofferenza, che non è masochismo, si intende bene, ma quella gioia che nasce da un cuore innamorato di Dio, quella gioia che nasce da un cuore che in tutto vuole conformarsi al suo sposo, ecco che quando c'è questa gioia allora c'è eroicità. I santi hanno amato la sofferenza e l'hanno accettata con gioia, non perché appunto erano dei masochisti, ma erano anime che amavano Dio. E quando si ama Gesù veramente, e quindi lo si contempla crocifisso, ci si vuole unire a lui, ci si vuole unire a lui. E il talamo nunziale, il letto nunziale di una sposa di Cristo non può non essere la croce. È lì che si realizza l'unione più bella, più intima, più profonda con Cristo sulla croce. E allora un'anima consacrata deve anelare alla croce, deve desiderare la croce, deve desiderare di patire. E i santi, appunto, hanno desiderato il patire con tutto il loro cuore. Ecco, tanti santi che arrivavano al punto di dire soffro quando non soffro. La loro sofferenza più grande era il non soffrire. Ma perché i santi sono arrivati a questo? Perché appunto amavano Gesù di un amore veramente grande. E poi perché hanno compreso il valore inestimabile, il valore grande della sofferenza. La sofferenza è grazia, la sofferenza è benedizione per sé e per gli altri. Con la sofferenza ci santifichiamo, con la sofferenza salviamo le anime, con la sofferenza liberiamo le anime dal purgatorio, con la sofferenza reggiamo questo mondo che per i suoi peccati è degno di castighi, è meritevole di castighi. E se ecco, tanti castighi ancora non si abbattono sull'umanità, è perché ci sono tante anime vittime, tante anime che nel silenzio soffrono quotidianamente, offrono al Signore la loro sofferenza. Quante anime vittime che si trovano, ecco, che vivono per anni e anni in un letto di dolore. Queste anime sorreggono il mondo. E allora vedete quanto vale, quanto è importante la sofferenza, ma soprattutto per un'anima consacrata, la sofferenza, ecco, deve essere desiderata perché appunto fa unire a Cristo. La sofferenza è il mezzo con cui maggiormente ci si unisce a Gesù che ha dato la vita per noi. Per questo appunto i santi, come ho detto, bramavano con tutto il cuore la sofferenza, perché appunto desideravano l'unione con Gesù, perché avevano capito che era il modo per realizzare nella maniera più sublime, più intima, più profonda, l'unione con Cristo. E quindi, ecco, intanto che non abbiamo ancora questa gioia del patire, almeno sforziamoci di accettarla con pazienza e poi, ecco, chiedere l'aiuto alla Madonna, chiedere a Maria che è la nostra corredentrice, a quella che ha sofferto ai piedi di Gesù, ai piedi della croce di Gesù, che ha cooperato con la sua sofferenza alla nostra salvezza, alla nostra redenzione. Chiediamo a lei che ci insegni a ben patire e che ci insegni ad amare la sofferenza. E così, ecco, potremo veramente offrire al Signore un cuore puro, un cuore eroico, un cuore santo. Quindi chi sa soffrire sa ovviamente amare, dice Padre Colin. E fra le croci da sopportare, 5 sono, possiamo considerarle particolarmente pesanti, ma che se sopportate, se accettate con gioia, diventano mezzi di santificazione, diventano la scala verso il cielo. L'importante è che noi guardiamo alle sofferenze non con occhio umano, ma con occhio soprannaturale, perché ovvio la sofferenza alla nostra umanità ripugna. Nessuno ama il patire per sé. La natura non ama il patire, la nostra natura non ama il patire, ma con la nostra volontà, col nostro cuore, vogliamo amare il patire perché, come abbiamo detto, è fonte di grazie. Amarlo perché il patire è una scala verso il cielo. E quindi, ecco, dobbiamo guardarlo con un occhio trasfigurato, con un occhio soprannaturale. Guardare il patire con gli occhi stessi di Dio, di questo Dio che non ha rifiutato il patire, di questo Dio che poteva salvarci con un suo semplice atto di pensiero, con un suo semplice respiro, ma ha voluto redimerci con la sofferenza. ha voluto prendere l'umanità per poter soffrire, si è fatto uomo per poter soffrire. Quindi Dio stesso ha per primo amato la sofferenza per poterci, ecco, salvare. E allora infonde in ogni anima generosa e quindi in ogni consacrato generoso, questo amore al patire. Questo amore al patire è ovvio un dono di Dio, è un dono che dobbiamo chiedere a Lui, alla Madonna. E il dolore, il patire, si sa, è una conseguenza del peccato. Ma ora, ecco, dobbiamo, ecco, saperlo accettare, accettare con gioia, non con ribellione, non con lamentele, ma con gioia. Perché il dolore, ecco, ora è diventato un mezzo di salvezza, un mezzo di redenzione, un mezzo di santificazione. E quindi dobbiamo saperlo valorizzare, come appunto ho detto, guardandolo con gli occhi stessi di Dio. E appunto dicevo, sono cinque le croci che sono particolarmente terribili, pesanti, possiamo dire, da sopportare. E primo è la perdita della propria reputazione, secondo la povertà, poi terzo le malattie, quarto le persecuzioni e infine la morte. Ma prima di inoltrarci, ecco, in queste nostre riflessioni, vogliamo fare una pausa musicale, riflettere su quanto abbiamo detto finora e poi subito dopo continueremo. Ave Maria. Bene, riprendiamo dopo questa nostra pausa musicale con le nostre riflessioni. Stiamo parlando dell'amore che noi dobbiamo dare a Dio, di un amore che deve spingersi fino al sacrificio totale. E il sacrificio, abbiamo visto, è la prova del nostro amore a Dio, la prova di un amore vero verso Dio. E abbiamo soltanto abbiamo soltanto accennato a cinque croci particolarmente difficili da sopportare. Le vogliamo ora analizzare una per una. Prima di tutto, la perdita della propria reputazione. E questa una grande sofferenza. Passare per l'opinione pubblica come una persona senza virtù e senza talento, e passare come, ecco, una persona da niente, vedere che gli altri hanno poca stima di noi, non ci lodano, non ricevere gloria dagli uomini, e questa è una bella sofferenza da sopportare. Sopportare poi senza rincrescimento, senza lamentele, le dicerie, le critiche, le insinuazioni, le calunnie, quando magari sono anche infondate, non sono vere. E questa è una bella prova d'amore che possiamo dare al Signore. Un'altra bella prova è quando noi, ecco, non ci facciamo vincere dalla permalosità, dalla suscettibilità. A volte noi, ecco, ci fermiamo sulle piccole cose. Vogliamo la vendetta su piccole cose, abbiamo il nostro punto d'onore da difendere. E invece l'umiltà, la vera umiltà, il vero umile è colui che veramente non ha puntigli d'onore, ma accetta tutto, tutto, tutte le critiche, tutte le dicerie, ecco, con animo tranquillo, riconoscendo di aver sbagliato, se ha sbagliato, oppure, ecco, se è innocente, nel silenzio accetta tutto, offrendo tutto al Signore. E chi fa così, e chi non cerca le lodi, e chi accetta, ecco, anche le critiche, è un cuore veramente virile. Poi altra croce, altra difficoltà da accettare è la povertà. A volte la mancanza di cose necessarie, le privazioni nel cibo, nel vestire, nell'alloggio, eccetera. Tutte queste privazioni non devono alterare la nostra serenità. Quando non ci viene dato ciò che noi desideravamo, quando, per esempio, diciamo un esempio per noi consacrati, quando ci viene detto di stare in un posto e non in un altro, ecco, l'anima santa accetta tutto con grande serenità. Chi si sforza di offrire sacrificio al Signore, chi si sforza veramente di amarlo, cerca solo la sua volontà, e quindi in qualunque situazione si viene a trovare è sempre sereno, tutto accetta di buon cuore. E anche l'oblio delle creature non gettano quest'anima nella disperazione, ma sono un'occasione per... un'occasione per offrire un sacrificio al Signore. Privati di tutto, gusteremo maggiormente la beatitudine della povertà. Con San Francesco d'Assisi potremmo dire: mio Dio e mio tutto. Si può forse essere, ecco, miserabili o infelici quando si possiede Dio. Quindi perciò Dio deve essere l'unica nostra ricchezza, e se Dio è l'unica nostra ricchezza, che importa il patire? Che importa soffrire qua giù? L'importante è amare Lui e avere Lui. Con San Paolo dovremmo dire: per suo amore ho voluto perdere tutto, considerando tutte le cose come spazzatura, pur di conquistare Gesù. E poi, ecco, un'altra prova di amore è l'accettazione delle sofferenze, delle malattie, delle sofferenze fisiche. Anche da questa prova terribile le anime generose escono vittoriose. Si tratta a volte di soffrire molto, per lungo tempo, anche per anni, e le anime generose sanno soffrire con rassegnazione e, ecco, poi addirittura con gioia. Ci sono alcune infermità dolorose, a volte incurabili, che fanno della vita un lento martirio. Ebbene, chi sa sopportare questo martirio goccia a goccia, con gioia, con serenità, con pazienza, dà testimonianza di una carità veramente eroica. E invece tante volte noi ci lamentiamo alla più piccola indisposizione. Per un piccolo mal di testa vengono giù tante lamentele. Subito ricorriamo ai farmaci per non sentire quel dolore che invece potremmo accettare e offrire al Signore. E chi non sa accettare anche le più piccole punture di spillo è segno che ha un cuore pusillanime, un cuore poco generoso. Sant'Alfonso diceva: le infermità sono la pietra di paragone che permette di conoscere il valore della virtù di una persona, se si tratta di oro o di orpello. E poi un'altra croce che dobbiamo accettare con gioia sono le persecuzioni. Qualche volta potrà capitare di ricevere opposizioni, di ricevere critiche infondate, di essere calunniati, appunto, come dicevamo anche prima, senza motivo. Ebbene, a queste persecuzioni l'anima generosa corrisponde con la carità, col perdono, non con il risentimento, non con la vendetta, non con l'odio. Ma le armi delle anime generose sono il silenzio, silenzio che diventa l'unico rifugio, insieme, ecco, alla preghiera. La preghiera costituisce l'arma migliore per poter noi accettare con gioia questa persecuzione, ecco, e per essere poi, ecco, di aiuto a chi ci perseguita. Ecco, anche se condannati ingiustamente, noi dovremmo sempre conservare la nostra pace nel silenzio dell'anima e nell'obbedienza. Ecco, l'obbedienza è quella che ci deve stare più a cuore. Pensiamo di Padre Pio, che venne segregato per tanto tempo a causa appunto delle sue stigmate, e questa segregazione venne proprio dalla Chiesa, dall'autorità ecclesiastica, che appunto andava cauta sul fenomeno delle stimmate. Ebbene, Padre Pio accettò questa reclusione con gioia, con obbedienza ferma, gioiosa, alle disposizioni della Santa Chiesa. E invece ci sono tanti che non obbediscono. A volte non siamo capaci di obbedire ai nostri superiori solo perché ci viene chiesto qualcosa che è contrario alle nostre aspettative, alla nostra natura, qualcosa che ci ripugna. E ovviamente qui non c'è santità. Padre Pio ha mostrato la sua grande santità soprattutto in quegli anni di reclusione, possiamo dire. Perché ha mostrato la sua eroica obbedienza e come Padre Pio tanti tanti altri santi. E allora, ecco, l'anima generosa deve saper accettare tutto nel silenzio. E poi altra croce da sopportare, altra sofferenza da accettare con gioia è ovviamente la fine della nostra vita, la morte. Chi ama Dio non deve temere la morte, dice Sant'Alfonso. Non dobbiamo preoccuparci della vita e della morte più di quanto non si preoccupa un albero di una foglia che cade. E quindi dobbiamo chiedere a Gesù di non aver paura di nulla e di non aver paura anche della morte. Ecco, la morte deve trasfigurarsi per noi in un atto di amore. Perché? Perché tremare, dice Padre Colena, al pensiero di dover comparire dinanzi al tribunale di Cristo, se egli per tutta la nostra vita è stato l'amico più caro? È ovvio, sì, da parte nostra c'è stato lo sforzo di essergli fedele, perché temere di comparire dinanzi a lui? Deve temere chi non è vissuto, ecco, nella fedeltà a lui. Ma anche in questi casi, ecco, bisogna solo confidare nella sua grande misericordia, in questo Dio che anche all'ultimo momento della nostra vita ci accoglie nella sua infinita misericordia e ci perdona. Ma ecco, ovviamente, perché ridurci all'ultimo momento della nostra vita, quando non sappiamo se, ecco, come andrà a finire? Diamoci da fare adesso per cambiare vita. E ecco, per vivere una vita tutta tutta santa. Diceva Monsignor Affré: sto per essere giudicato da colui che ho molto amato. I santi, ecco, invocavano la morte, non la temevano, ma erano ben felici di morire. Come San Paolo esclamavano: desidero patire per essere con Cristo. Certamente, umanamente, la morte fa paura, spaventa, ma con la nostra volontà, ecco, dobbiamo combattere questa paura e essere tranquilli, sereni. E un'anima innamorata veramente di Dio desidera anche la morte per potersi unire con Lui. Ovviamente noi dobbiamo amare la vita ed essere felici di vivere, ma ecco, quando verrà la sorella morte, dobbiamo veramente accettarla come una sorella e andargli incontro con gioia, pensando che, ecco, la morte è la porta, quella porta che ci apre la beata eternità del paradiso, che, ecco, ci introdurrà nel regno dei cieli. Quindi, ecco, quando si presenterà sorella morte, la dovremo accogliere come San Francesco d'Assisi, cantando con gioia. Sono molto belle le parole scritte da una suora, Suor Maria Veronica, fondatrice delle Vittime del Sacro Cuore, la quale appunto così scriveva, questa santa così scriveva: Dio mi è testimone che non ho mai voluto offenderlo e che ho sofferto per non poterlo amare quanto avrei desiderato, ma ora sto per vederlo, per abbracciarlo, per amarlo incessantemente. Ah, madre mia, quanto è bello lo sposo, come lo stringerò tra le mie braccia. Oh, felice incontro, oh dolce bacio d'amore. Madre mia, è alla porta che viene, oh dolce sera, cadano pure le ombre, purché si apre il grande giorno, che finalmente venga lo sposo tanto amato. E poi quest'anima santa cantava: Ecce quod concupivi, quanto è dolce morire e morire da vittima. Quindi ecco che anche nel nostro cuore ci possano essere questi sentimenti santi. Quindi grazie alla carità, a questo amore che c'è in noi, la morte diviene un'immensa speranza ed una divina allegrezza. Morire quando si ama, quando si è sempre amato, è entrare nella gioia di Dio, nell'amore eterno. Ecco, felice chi scende nella tomba dopo aver amato e servito il Cristo e averlo servito fino al sacrificio di se stesso. E poi più felice ancora è ovviamente colui che riceve da Dio la grazia grande del martirio, perché col martirio, ecco, si prova l'amore, il grande amore verso Dio. Non esiste prova d'amore più grande di chi dà la vita, ecco, per colui che si ama. Il martirio è la prova suprema dell'amore, di un amore grande. E ogni cristiano, possiamo dire, ma soprattutto ogni consacrato, dovrebbe chiedere questa grazia del martirio. È bello, ecco, leggere la vita dei primi cristiani, i quali desideravano con tutto il cuore il martirio, i quali erano così ferventi nella loro fede che desideravano il martirio e addirittura non si ritenevano veri cristiani se non avevano questa grazia di morire martiri. Non si consideravano veri cristiani se non potevano avere questa grazia, quindi desideravano con tutto il cuore di dare a Cristo la testimonianza del loro amore. E invece oggi quanta fiacchezza! Non solo non si desidera il martirio, ma purtroppo c'è tanta rilassatezza di costumi, di vita. Non si è capaci, ecco, di donare tante volte al Signore una partecipazione alla messa domenicale, si è così fiacchi nell'amore che non gli si sa dare nemmeno quello. E invece noi religiosi dobbiamo dare, noi consacrati, la testimonianza di questo amore grande al Signore, la testimonianza di un amore che vuole donarsi fino al martirio. E ecco, c'era San Massimiliano che ogni giorno, quando celebrava la Santa Messa, proprio al momento dell'elevazione, dell'ostia e del calice, lui chiedeva la grazia di morire martire. E ogni consacrato dovrebbe chiedere al Signore questa grazia e desiderarla, desiderare il martirio per dimostrare questo amore grande al Signore. E poi sappiamo che il martirio ci conferisce una grazia grande, cioè l'entrata in paradiso senza passare per il purgatorio, è come, ecco, possiamo dire un battesimo di sangue, possiamo chiamarlo, perché ci permette l'entrata in paradiso senza passare per il purgatorio. Quindi, ecco, è davvero una grazia inestimabile, ma una grazia grande soprattutto perché ci permette di dimostrare il nostro amore, un amore grande, un amore totale, al Signore. E dopo il martirio non c'è più niente. Ecco, è il massimo della prova d'amore. E allora, ecco che possa sorgere nel cuore di ogni consacrato questo desiderio di dare la vita per il Signore, di morire martire per Lui. Bene, ci fermiamo allora qui con queste nostre riflessioni di oggi e l'appuntamento è ancora la prossima puntata per continuare a parlare della carità. Ave Maria.